Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
L'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è un appuntamento super atteso, perché questo è stato pianificato mesi fa a Tokyo addirittura. Sono molto contento di essere innanzitutto insieme ad Angelo. Non abbiamo fatto niente quest'anno qui ancora.
No, è la prima volta.
Una news anche per quello, ma perché abbiamo due queens della film industry italiana, che sono due venditrici, sales agent molto conosciute, molto temute anche, e strana molto simpatiche, perché di solito i venditori, insomma, non so, mi vengono in mente gli agenti immobiliari, per esempio.
Cioè, quindi ecco, esci dall'ambito, per cortesia.
Esatto. Invece i venditori di film, queste due in particolare, che sono, a parte gli scherzi, veramente direi le più importanti. Tra le più importanti, non vogliamo offendere nessuno, però tra le più importanti che abbiamo in Italia, sono veramente simpatiche e sono, pur essendo competitors, anche amiche, che è anche una cosa, insomma, curiosa, anche perché hanno un percorso comune. Tra l'altro voglio chiedere a una di loro se si è pentita del mostro che ha creato.
Katia Rossi. Mettiamoli subito a pallone.
Esatto. Bravo, benvenuta così. Katia Rossi.
Grazie, buongiorno.
Head of Sales Division, Distribution. Sì. E a Giulia Casavecchia, Head of Sales di True Colors, due società che si occupano appunto di distribuire film italiani e non solo all'estero, e che sono, insomma, molto, molto quotate, molto importanti, e le società, i film che produce, che distribuiscono, e anche perché ci sono due signore, due ragazze,
due signorine
che, insomma, fanno molto bene il loro lavoro e quindi riescono a vendere i nostri film italiani in vari territori in tutto il mondo. Allora, prima domanda.
Vai.
No, lo accennavo prima. Allora, noi eravamo in un taxi a Tokyo durante l'Italian Film Festival a Tokyo, che è uno dei festival italiani di più grande successo nel mondo, usciti da una festa, un party in un posto meraviglioso, l'ambasciata italiana a Tokyo. Cioè,
fammi schiattare.
Facciamo un pochino innervosire tutti quelli che ascoltano.
Dillo troppo, perché se no poi pensano che facciamo solo le feste.
E a un certo punto, non so come è venuto fuori il discorso, però Katia a un certo punto dice, mio figlio pensa che io vada ai festival a vendere dei DVD.
Esattamente.
Allora ho detto, ma guarda, sarebbe interessante spiegare a chi non è del settore cosa significa vendere dei film all'estero per vari territori, che non è proprio andare a vendere col banchetto i DVD. E abbiamo detto, ma perché non facciamo qualcosa a Venezia? Ed eccoci qua.
Siamo quindi qui. La prima domanda è, cosa vuol dire vendere dei film italiani all'estero?
Chi deve rispondere delle
decidete
due cose
serie,
dice Katia, comunque. Che io
lei ha già detto, Giulia ha già detto che le cose serie le dice Katia.
Ma è solo una questione di anzianità, perché Giulia rispetta il mio essere più vecchia solo per quello. No, vendere film italiani all'estero, a parte essere un'impresa titanica, farci sentire tutti i giorni dei Don Quixote, è anche una grande soddisfazione, lo è sempre di più, perché molto di più anche oggi in Italia il regista vuole e ama avere un riconoscimento anche all'estero, che significa vedere il suo poster affisso in una sala di Parigi mentre sta passeggiando, e anche perché a livello proprio di stampa il fatto di avere anche un riscontro estero diventa sempre più importante, quindi è un'ambizione ormai di tutti e di tutta l'industria cinematografica italiana strizzare sempre di più l'occhio anche all'estero. È un'impresa titanica perché noi siamo una nicchia nel mondo. Voi dovete solo pensare che quando si va a fare il mercato, che il mercato è proprio un souk, stai dentro una enorme struttura, hai 1000 stand, banchetti di venditori di tutto il mondo, e il giorno in cui tu fai vedere il tuo film al mercato, ci sono in quello stesso giorno al mercato altri 100 film in proiezione da tutto il mondo. Quindi è una grandissima e feroce battaglia che noi combattiamo tutti i giorni.
Vai Giulia. Vai anche tu Giulia, se hai qualcosa da aggiungere.
Andiamo bene, sì, no, concordo con quello che dice Katia, però aggiungo anche che questa ambizione poi non sempre trova un riscontro reale, nel senso che noi diciamo spesso a chi viene a proporci determinati film, non tutti i film devono necessariamente avere un venditore, avere necessariamente un percorso estero, cioè ci sono alcuni film anche di molto successo in Italia, soprattutto i film più commerciali, che però è molto difficile traslarli, quindi nonostante il successo, il botteghino, il cast, vogliamo parlare del cast, perché poi in questi giorni si parla molto del cast e dello star system, noi questa cosa qua la diciamo da una vita, ovvero non esiste un cast italiano riconoscibile all'estero, quindi quando mi vengono a dire ah però questo film ha Tizio, Caio, Sempronio, non farò nomi, e noi diciamo sempre da Bolzano in su, questo però me l'ha insegnato la maestra perché che l'ha imparato a sua volta dal suo maestro, e da Bolzano in su il cast non esiste, e quindi anche il fatto di poi ci colleghiamo al marketing, del fare un marketing con una locandina e di faccioni degli attori per noi non funziona assolutamente, spesso interveniamo anche in questo, ovvero rendere il film un po' più internazionale,
cioè crearvi degli strumenti che vi aiutino,
sì, esatto,
a rendere,
esatto,
il film,
cioè è verissimo che il cast non sposta nulla adesso, a parte veramente gli unici nomi che possiamo fare sono Tony Servillo e un po' appunto Francesco Favino perché ha lavorato all'estero, però ecco,
comunque sono sempre nomi noti,
sì,
a una nicchia specifica.
No, ma sono nomi noti, cioè quello che vuole dire Giulia è un po' diverso, nel senso che tu vai con la grande star internazionale Emma Stone, con una pagina di un film che si deve ancora produrre, ma c'è scritto Emma Stone, tu troverai mille prevendite. Questo non succede con gli attori italiani, anche se sono conosciuti e riconoscibili, perché Tony Servillo, eravamo a Tokyo, non potevamo fare un passo e c'erano 100 giapponesi che lo fermavano, ma nel mercato, nel business, questo non è sinonimo automaticamente di vendita del film, è questa la grande differenza, non tanto la non riconoscibilità.
Ma ci sono dei territori dove il film italiano funziona particolarmente bene rispetto ad altri?
Certo che ci sono, cioè, nel senso che per esempio il Belgio e l'Olanda hanno un grande amore per il cinema italiano. Vi dirò una cosa che vi stupirà: il Giappone, Taiwan, comunque soprattutto Taiwan, hanno proprio un amore per il cinema italiano, questi due territori asiatici, molto più che UK, dove voi bazzicate spesso. UK è uno dei territori più difficili per il cinema italiano. Dimmi quali sono gli ultimi film che hai visto in UK.
Guarda, non me ne viene in mente. Forse l'ultimo di Ospite, che ha avuto una piccolissima.
No, l'abbiamo venduto.
No,
la vendevo io. È pirata. No, è venuta negli Stati Uniti, però no.
No, per dirti quanto uno può stupirsi di questo, ma ci sono territori molto più ostici. In generale il cinema italiano è apprezzato in Europa, nei territori latini che sono più affini a noi, e in certi paesi dell'Asia per tradizione, però ci sono altri territori, soprattutto i territori come Stati Uniti, UK, che sono molto refrattari perché sono molto distanti da noi, quindi lì riesce a raggiungere il pubblico solo il grande film che è stato in concorso a Cannes, solo i soliti noti,
sì,
Garrone,
sì,
Sorrentino, Moretti, sì, sì, eccetera eccetera.
Ecco, è nominato
pure
Cannes.
No, volevo solo aggiungere, vai, che dipende anche dal tipo di film, perché ad esempio noi vendiamo anche cinema commerciale, e le commedie in genere in Spagna, in Grecia, in Europa, certo, dell'Est, magari hanno un mercato simile, ma no, anche come un tipo di, anche di umorismo, di riconoscibilità, insomma,
sì,
è più difficile vendere una commedia italiana in Svezia,
sì,
mentre in Spagna è quasi,
guarda,
sicuro.
Io la vedevo lavorando nei festival, come voi ben sapete, perché ci parliamo anche peraltro, cioè negli Stati Uniti, che quello che fa ridere noi, là non è detto che faccia ridere,
esatto.
E poi il sottotitolaggio è iper fondamentale, soprattutto nelle commedie, perché se
però,
no,
ma che bravo,
ma no, cioè, se non riesci a dare il tono, no, non è solo la traduzione, il tono, cioè l'intenzione, perdi tutta la
sì, sì, ma è anche,
ma un'altra cosa che io dico sempre, che Giulia non mi potrà più sentire,
no perché la ripeto adesso, la dico anche solo, quella lascio dire a lei adesso,
è che la commedia è molto meno esportabile, sì, il dramma, le commedie che fanno grandi soldi in Germania, quindi anche arrivano, è molto meno comprensibile, soprattutto se è una commedia
di situazione,
esatto, cioè no, se è una commedia di linguaggio,
linguaggio,
la battuta linguistica non può far ridere, solo se è una commedia di situazione, casca il gatto, quello fa ridere dappertutto, non so,
certo.
Però è
la
difficile,
comica, il
ti
comico funziona,
Mary,
la
sì,
commedia
quella
non
scena
funziona.
Del bagno dei gatti. Mentre invece insieme, quando lavoravamo ancora insieme, abbiamo dovuto revisionare tutti i sottotitoli dei Moschettieri del Re, poi dai, il 2 ce l'hai tu adesso, perché lì di fatto la cosa che faceva ridere è come venivano dette le parole, certo. E quindi ciao, vado a schiacciare un pisellino invece di pisolino, è una cosa che noi non potevamo rendere
letterale,
e quindi quello che abbiamo fatto è stato, e l'abbiamo fatto proprio da amanuense, vedere tutti i sottotitoli, sbagliare delle cose volutamente e farle mettere in capitolo, cioè in stampatello, no? più così. Era un parlare male, però comunque non faceva ridere.
Era.
Nonostante l'abbiamo anche venduto.
Giulia ha detto poco fa, quando lavoravamo insieme, non l'abbiamo detto. Un attimo del vostro CV.
un po' di background.
Anche perché è interessante capire come si arriva a fare questo lavoro. Non credo ci sia una scuola per diventare.
Credo che in Italia siamo in 20, forse.
Ma tanti comunque.
Credo, se mettiamo insieme tutti i junior.
Poi due, poi gli altri 18 in giù. ma siccome l'abbiamo googlato e ho studiato un po', ho visto che Katia si è lavorata alla Sapienza, poi hai fatto 15 anni in Rai, con RaiCom, poi da RaiCom sei andata a True Colors, dove hai conosciuto questo figuro, questo logo, no. Giulia, ma forse già riconoscevate prima.
Lei era Rai, io ero Minerva.
Sì.
E poi insomma, comunque avete avuto un percorso per alcuni anni insieme.
Certo.
Poi tu sei passata a Vision e lei è rimasta a True Colors, per cui adesso siete competitors di fatto.
Sì, siamo competitor, però come dice Giulia, quando se un distributore vuole il mio film, non è che compra il suo se non ha preso il mio, non funziona così, perché non stiamo vendendo
è un mercato di prodotto, come dice,
patate, e quindi non
è che un film vale l'altro,
no. Assolutamente, anzi molto spesso, cioè, poi il concetto è che noi lavoriamo con gli stessi distributori, e quindi quello che sta facendo uscire il mio film oggi l'ha comprato da lei, e quindi farà uscire il suo. Anzi, è interessante anche confrontarci, senza ovviamente entrare nel merito dei dettagli contrattuali, che sono tutte trattative riservate. C'è chi si lamenta che non ci siano dati certi, non è.
Pubblici.
Però il concetto è che se uno lavora male con me, mi fa un torto, io lo dico a lei, poi abbiamo un'associazione, quindi non c'è una vera competizione come può essere per gli americani che stanno ai coltelli, o anche i francesi, comunque sono molto di più, molto più agguerriti, sì. Perché il cinema francese.
Ma tu hai imparato tanto da lei?
Certo, sì.
Hai superato, come dicevi ieri bevendo quando eravamo al bar, così hai superato il maestro.
Io sono molto fiera delle mie creature, anche perché sono una vecchia signora, e quindi io sono molto molto felice di vedere che io ho scelto, ho chiesto a Giulia di unirsi a noi a True Colors, lei lavorava da un'altra parte, quindi insomma l'ho scelta io, quindi vedere che ha fatto carriera mi fa molto piacere, scusate, fatemi gioire delle piccole gioie della vita, ecco.
No. Stiamo parlando con Giulia Casavecchia e Katia Rossi, facciamo una pausa di 40 secondi e ritorniamo fra poco.
Sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa. Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com. Subti, your vision in any language.
Fred. Fred Film Radio dall'80esima mostra d'arte cinematografica di Venezia,
cominciamo internazionale.
Internazionale, la Biennale di Venezia, insieme ad Angelo Cerbi e Federico, cioè, ci sono le due mitiche Katia Rossi e Giulia Casavecchia, stiamo parlando di vendite dei film italiani. Non abbiamo fatto titoli, però ho visto sulla una bio che ho trovato di Katia, per esempio, che nella sua lunga carriera ha venduto per esempio La Media Gioventù, Cesare Deve Morire, Perfetti Sconosciuti, che credo potrebbe meritare un intervento, anche perché
Perché lo possiamo fare entrambe
perché eravate insieme in quella
fase. Sì, e perché è rimasto nel catalogo di True Colors, quindi
è suo.
E
adesso,
oltretutto, parentesi, anche i film dopo stanno avendo un discreto successo. Ci sono due paesi che hanno Genovese in sala adesso e sta andando molto bene. Poi lo facciamo, se vuoi, lo diciamo dopo.
America Latina, ma Le Otto Montagne, che sono il grande successo del
quello è l'ultimo film che puoi aver visto in UK, perché è uno dei rarissimi casi di film di successo in UK. Sì, no, io ho venduto tanti film, anche perché il nostro mestiere si fa sui casi precedenti, cioè non c'è nessun prezzario, non c'è nessuno che ti dica a quanto si vende un film. Quando vado a fare qualche lezione, in qualche master, è la domanda classica per cui a me mi viene l'orticaria, perché non c'è un prezzario. Tu puoi farlo solo sui casi precedenti, come il diritto anglosassone, capito? Fred verso Jones, uguale. E quindi tu devi avere quel track record per capire anzitutto che tipo di distributore hai davanti quando ti viene a chiedere un film, e quindi che tipo di compratore è, quale tipo di cinema paga e compra e a quali livelli paga. Perciò lo puoi fare solo con l'esperienza sul campo, non c'è un'altra via. Tornando anche alla domanda che mi facevi prima di come si impara questo mestiere o come si fa questo mestiere, non c'è altro modo se non...
Ma come hai capito che volevi fare questo?
No, vabbè, ma non è come al solito, nasce proprio dalla pura casualità, perché io dovevo fare proprio un lavoro di segreteria mentre stavo facendo l'università, e però mi mandarono a Milano, dove c'era il venditore di Rai Trade, si chiamava così all'epoca, che era sola, e quindi se ti va di aiutarmi. E io andai, feci di tutto, perché capì che lì c'era una roba per me sconosciuta e che paradossalmente ben si sposava con la mia laurea in giurisprudenza. Penso di essere una delle poche venditrici che ha quel tipo di background, più che un background di cinema, però poi mi è tornato utile quando dovevo litigare sulle clausole contrattuali, quello mi è tornato molto utile. E quindi insomma è veramente un lavoro che si inizia per caso, perché ti ripeto, siamo talmente poche, è talmente un mestiere di nicchia, ma noi diciamo sempre che siamo una boutique, perché è una roba super esclusiva, che però può diventare importantissima. Appunto, La meglio gioventù, Perfetti sconosciuti hanno davvero cambiato il destino del regista, di quel cinema.
Credo che Perfetti sconosciuti sia il film che ha avuto più remake nella storia del cinema italiano.
Assolutamente, è nel Guinness dei primati. Però noi abbiamo venduto, parlo di entrambe, il film italiano, è uscito in sala, è andato bene ovunque sia uscito, che è un caso eclatante, perché tu puoi fare anche 1000 vendite, però se il film performa male in tutti i cinema in cui va nel mondo, non hai creato il valore. Se invece va bene, hai creato un valore aggiunto per il film dopo, per quello dopo.
E non hai il precedente su cui lavorare per i film successivi, peraltro.
Assolutamente.
E invece tu, Giulia, come hai cominciato? Cioè, come, che cosa ti ha spinto?
Fatto un film, ho scoperto ieri.
Ma veramente?
Come regista, certo, un corto.
Ma no, non me l'hai
detto. Be My Valentine, giusto? Sì. Vedi
che romantica, ah, che la... perché lei c'è l'animo romantico, capito?
Questo non me l'aspettavo. Allora, io...
Sai che ormai sono stata... non perdona.
Esatto, io sono stata una delle poche romane a fare la fuorisede al Dams di Bologna, nei lontani anni 90. E lì mi si è aperta questa opportunità, perché invece di fare l'Erasmus come gli altri, ho fatto questa cosa che si chiama Overseas, e quindi sono andata a fare Film Studies in California, dove dovevo restare 9 mesi e poi alla fine ci sono finita per 5 anni. E quindi il mio sogno nel cassetto, poi però accantonato con grande serenità, era quello di appunto fare la regista. Io volevo quello, quindi io amavo il cinema, avevo Cineforum anche da piccola al liceo, studiato cinema di tutti i tipi, quindi storia del cinema, non ho background in legge, anche se mia mamma avrebbe voluto, però e poi a un certo punto, dopo 5 anni negli Stati Uniti, torno in Italia non conoscendo nessuno, e per una serie di occasioni fortuite inizio a lavorare per Claudia Mori e poi per il cugino Gianluca Curti, con il quale ho cominciato. Sono stata 5 anni e mezzo, e poi da lì fondamentalmente io dico sempre che ho unito le mie due grandi passioni e ho fatto il mio lavoro, ovvero il cinema e i viaggi. Quindi alla fine il nostro non solo è un lavoro dietro le quinte, il nostro è proprio un lavoro sconosciuto, sconosciuto ai più, sommerso. Quindi non è che uno dice da piccolo, da giovane, voglio fare il venditore di film, no? Cioè c'era più una aleatoria cosa, voglio lavorare nel cinema. Poi io venivo qui a 20 anni con l'accredito culturale, mi vedevo 5 film all'Expo, alla Biennale, dormendo in tenda, e vedevo questi con l'accredito industry che passavano, dicevo un giorno anch'io.
Ed eccoci qua.
E veramente sono qua.
Ma Oddio, adesso mi sono perso, ma sai che i silenzi in radio funzionano molto bene.
Vabbè, certo.
Come è successo? Cioè, cos'è che ti ha fatto scattare, che ti ha fatto entrare veramente nella vendita? Perché la vendita crea un'adrenalina, no? Io non ho mai venduto tante cose, però ho venduto per esempio delle escursioni a Londra ai genitori di
ai genitori miei, che è il motivo per cui ci siamo conosciuti,
ma tutto è cominciato perché
è tutta colpa mia, esatto. Tutta questa roba qua, i subti, è tutta colpa mia.
E quando vendevo le escursioni mi veniva un'adrenalina, cioè ti viene veramente ti senti elettrizzato,
però devi essere capace a farci, cioè ce lo devi, esatto, avere secondo,
sì,
me.
No, no. Quindi, ci nasce o non ci nasce, proprio un po', cioè io e Giulia ci esaltavamo, ci scrivevamo, no vabbè, ci abbiamo un'offerta, ci scrivevamo proprio, esultavamo, c'è chi ci guarda come due aliene, però se ti manca quello non ti frega niente, non ce l'hai la spinta in più. Voglio raccontare un episodio, Giulia, non dire il nome del regista perché
no,
ti
io non
uccido.
Dico niente.
Un regista molto con grandi ambizioni art house, ha fatto un film con ambizioni, diciamo, festivaliere, un regista di successo, però una parte di questo film aveva, diciamo, una parte un po' sexy e siccome, insomma, per cercare di vendere fai di tutto, io dico a Giulia, guarda, ho visto quel mio cliente coreano, quello lo conosco da 20 anni, compra soft erotic, fagli vedere solo questo pezzo del film. Giulia è andata e gli ha venduto il film come un soft erotic, che se il regista lo sa ci ammazza tutte e due. Però per dirvi, questo è essere un venditore, capire, avere l'intuizione, avere l'idea. Io odio i venditori che fanno il pitch, aprono la loro line-up e ti raccontano tutti i film. Secondo me lì, se tu facessi un colloquio con me, non ti prenderei, perché non sei un bravo venditore. Tu devi trovare quella cosa che accattura l'interesse del compratore, e per fare questo devi sapere chi è quel tipo di distributore e devi anche capire quando la sua attenzione cala. E non è da tutti.
E hai perfettamente ragione, perché in quanto selezionatore di festival, quando giro per i festival mi siedono e mi aprono questa cosa,
vero,
già mi passa l'entusiasmo.
Certo.
Perché intanto perdi del tempo, intanto io non sono da te perché io non posso comprare 40 film, quindi tu devi sapere cosa mi devi vendere, no?
Assolutamente,
la chiave.
Ma vuol dire che non ci hai messo la capoccia, non ci hai messo il cervello, una cosa che a me mi fa venire l'urto di nervi.
Non riesci a blandire il tuo cliente dicendo tu sei speciale perché io ci ho pensato a te, sei
esatto,
uno come gli altri.
Esatto, ma poi comunque sia, cioè bisogna anche fargli domande su quello che fanno, perché noi conosciamo i film che comprano, poi però gli chiediamo come è andato questo, come è andato l'altro, perché magari sì, hai comprato un film di un certo tipo, ti è andato male, non lo vorrei mai, un'altra cosa simile, quindi non è neanche il leggere semplicemente cosa hanno sul sito,
sì, assolutamente, sapere gestire la relazione.
Ma tanto comunque sia, noi diciamo sempre, questo lo dico io alla fine, noi, che a parte i pochi film che vanno a Cannes e sono esaltati dalla critica, cioè il concetto è sempre così, se il film si vende è perché tanto il film andava bene e si vendeva, se il film non si vende è colpa del venditore,
certo,
è proprio
certo
il grande classico, quindi però di fatto il nostro lavoro c'è ed è importante.
No, ma questo, si rendono conto appunto gli altri soggetti della filiera della produzione dei film, si rendono conto di quanto siete importanti?
Perché
vi ringraziano quando i film
certo, quello sì, però per esempio quando escono articoli, perché sempre di più, voi fateci caso, escono articoli in cui si dice questo film in Francia, non si cita mai chi l'ha fatto, chi l'ha portato in Francia, cioè è una parte di informazione, come dire, il film c'è finito da solo lì a fare 150.000 ingressi in Francia, ed è proprio una parte della comunicazione completamente sotterranea, perché fa figo in Italia la notizia che la Francia ha decretato il successo di quel film, ma il pezzo che c'è sotto è totalmente... Però a noi che ci frega, noi non viviamo per la gloria,
triste di apprezzo
No, però poi insomma in privato invece i produttori, soprattutto quelli più lungimiranti, quelli più insomma che capiscono l'importanza dell'internazionale, sanno che che affidarsi a qualcuno che può fare un buon lavoro sul film invece è una cosa molto importante.
Sì, cioè. Ma è anche vero che i film adesso sono tutti coproduzioni, per cui c'è sempre, ci sono sempre dei partner stranieri. Questo aiuta il vostro lavoro? O no?
Secondo me sì. Cioè, se un film ha una coproduzione, già questo è sinonimo di potenzialità estere. Quindi in realtà tu hai un territorio dove non lo puoi vendere il film perché c'è il coproduttore, però tu immediatamente percepisci che il film ha una potenzialità più ampia, perché in realtà la coproduzione non è così semplice se tu porti un prodotto solo locale.
Certo. Il vostro è un lavoro on the road, no? Perché si va da un festival all'altro. Diciamo sempre che questa comunità dei festival del cinema che partecipa ai festival dei mercati è un po' come
un piccolo,
cioè, sono persone che vedi più spesso dei tuoi parenti e più, fortunatamente più volentieri, spesso, a volte almeno alcuni, però insomma, se ci si muove, poi le tappe sono un po' più o meno sempre quelle, no? Cannes, Toronto, so che Katia sta per partire per Toronto, sì. Poi non so, Hong Kong. Quali sono i mercati più importanti per voi?
Vai Giulia.
Ma beh, sicuramente i mercati legati ai festival e ai liste europei, quindi Cannes e Berlino, per noi sono fondamentali.
Venezia, Toronto.
Venezia, sì, no, però parlo proprio come mercato in cui ci sediamo, veniamo con le proiezioni di mercato, il banchetto, veniamo tutto, con tutto il team. Poi ci sono tantissimi mercati in cui noi andiamo anche da sole, c'è Hong Kong. C'è
Busan.
Ci sono anche i mercati di televisivi come il MIPCOM e il MIPTV.
Vi pesa un po' questa vita sempre in giro?
Anche a Giulia no, secondo me.
A Giulia no, a me sì.
A me quasi sta iniziando adesso.
No, a me no, a me pesa e cioè, faccio un po' più fatica e Giulia a volte mi convince, dai andiamo lì, andiamo lì, andiamo lì. Io faccio questa cosa quando parto. Fiumicino non guardo mai quale gate è, tanto quando vedo le facce del circo devo andare lì. Mi porto tendenzialmente poche cose perché poi telefono a Giulia e dico che viaggia con delle valigie che è una matta proprio perché valigioni enormi e so che lei avrà sempre tutto ciò tutto. Che a me manca.
Quindi se ti manca qualcosa
io vado da Giulia. Giulia ce l'hai questa forse però mi pesa, vabbè, io tengo pure figli a carico, insomma combinare le due cose non è banale quando si sta fuori. Cioè adesso io sono stata una settimana qui, torno, cambio la valigia, il giorno dopo vado a Toronto per altri 4 giorni, sarò stata fuori via di casa 12 giorni in totale. Insomma, è difficile.
Ma e dopo Toronto? Qual è la prossima tappa? Non si sa.
No, poi abbiamo il MIA, Roma, prima il MIPCOM e poi Roma, che per noi siamo a casa ma è molto impegnativo perché è come se stessi fuori ad un mercato e quindi insomma è difficile.
Prima hai nominato Venezia. Venezia funziona come mercato, è ovvio che non è comparabile con Cannes, per esempio.
Venezia non è formalmente, come diceva Giulia, un mercato perché tu non hai il tuo stand, non puoi fare le proiezioni di mercato se non delle piccole cose che tu anticipi rispetto al concorso, non è un vero mercato da quel punto di vista, però invece è un vero mercato nel senso che c'è una bellissima selezione di film e sempre di più, soprattutto dopo il Covid, gli europei, tutti i distributori europei hanno scelto di venire a Venezia e non andare più a Toronto. Quindi assolutamente in un momento di grande spolvero da questo punto di vista e puoi incontrare tutti gli interlocutori giusti per il nostro tipo di cinema.
Sì, anche in una situazione più comoda forse, perché è piccolino, è tutto concentrato,
sì.
Poi Giulia non si salta una festa, quindi lei io l'ho vista, lei è un falco assassino, io l'ho vista in feste in cui mentre parlavi e bevi fa, aspetta. Ho visto quel distributore là, si fiondava, gli faceva una capa così e poi tornava tutta goduta.
Il mio capo mi diceva, il mio grande capo e maestro che voglio citare, che si chiama Sesto Cifola, mi diceva: un buon venditore, un bravo venditore è a tutte le feste, le vendite si fanno anche alle feste.
Sì, ma sì, certo, certo. Ma qualsiasi contratto si fa alle feste.
A proposito di feste, siete andati a qualche festa ieri sera?
Io la festa di Sofia Coppola, però non ho visto Giacomo Belordi e quindi sono tristissima. No, non ho, sono arrivata, ho solo capito, intercettato i miei colleghi che potevo vedere benissimo il mio figlio, però in un posto bellissimo.
E tu?
No, io sono andata a letto presto ieri sera.
Lo vedi?
Perciò devo prepararmi per oggi. Ho fatto un beauty sleep.
No, volevo fare una domanda io, se posso, certo, se mi permetti. Abbiamo parlato, no, di vendita di film, di come fare, ma come acquisite voi i film che poi venderete? Cioè, qual è il... spieghiamo qual è il meccanismo, no? I vari tipi di meccanismi che accadono.
Vai, Giulia.
Vai, Giulia.
Vado.
Vai.
Vado perché noi siamo completamente indipendenti, ovvero sì, siamo parte di Lucky Red di Indigo, però non abbiamo un accordo quadro con loro, ovvero non sempre distribuiamo tutti i film che loro producono. Molto spesso però ovviamente è così, ovviamente, come nel caso di Comandante che è in concorso. Però ad esempio nel caso del... di Lubo, di Giorgio Diritti, ad esempio noi eravamo, che ha cambiato compagine produttiva nel tempo, e noi eravamo tra i primi ad essere entrati, quindi in quel caso siamo entrati su sceneggiatura perché credevamo nel progetto, perché credevamo nell'autore, e quindi questo per portarvi i miei due casi specifici. Ho diversi colleghi che fanno scouting nel mondo, quindi abbiamo anche una fetta del nostro catalogo che è cinema mondiale.
E in quel caso sono film che voi vedete, che i tuoi colleghi vedono in qualche festa, sì, che sì, non sì. ha ancora
sì, c'è un caso in cui ce l'hai fatto prendere,
no,
tu un film.
È vero, vero. Mi ero già dimenticato.
Marocchino, sì. Che abbiamo preso perché in realtà adesso magari operazioni di quel tipo non le facciamo, preferiamo sempre acquisire prima del festival. Insomma, proprio ieri persone ti approcciano, dicono: ah, ti faccio del mio film che è passato qui. In realtà una cosa che bisognerebbe dire ai produttori, anche giovani soprattutto, è che al festival ci si va col sales, perché il giorno dopo del festival io il film non lo prenderò più, perché poi durante i festival noi facciamo tutta una serie di attività con publicist, con pubblicità sui trades, articoli, e quindi è molto variegato il nostro modo di acquisire i film, perché parliamo tendenzialmente un po' con tutti. L'unica cosa per cui, l'unico momento in cui noi venditori decadiamo, e questo succede anche per Katia che è interna a Vision, è quando poi entra la grande piattaforma che compra tutto il mondo, come insomma, cioè la famosa scena del film di Nanni Moretti in cui lo invitano a Netflix e gli dicono: questo film verrà visto in 190 paesi. E in realtà questa cosa dei 190 paesi poi fa decadere tutto il discorso di boutique che facevamo con Katia, perché sì, sei in una piattaforma e ovvio che se sei un grande autore comunque verrai riconosciuto, però se sei un giovane regista nessuno saprà che poi l'hai diretto tu, nel senso che spesso quando siamo a casa e scorriamo le figure su Netflix,
una
raramente
cosa
sappiamo.
Che colpisce di Netflix è che non viene neanche citato il regista.
Sì, no? Esatto. No, vabbè, ma poi dico Netflix, ma potrebbe essere Amazon, cioè è un discorso generico, quindi non voglio entrare nel merito, però perché nel film di Moretti c'era Netflix, è per questo che l'ho uscito dei 190 paesi, però poi alla fine il concetto è come viene visto il tuo film, cioè quello che facciamo noi, la boutique, è fare un discorso
la cura
di marketing, di trovare un interlocutore, di portare il film ai festival, perché cioè poi c'ho un collega che conosci benissimo che si occupa solo di circuitazione dei festival, che parte dal festival di serie A, B, C, D fino alla rassegna del centro culturale italiano a Timbuktu, che può vedere il film. Questo tipo di lavoro, cioè Nanni Moretti, se fosse nato professionalmente in quest'epoca, probabilmente, cioè, e fosse stato buttato in una piattaforma o comunque gli fosse proposta una serie, forse non avrebbe quel riconoscimento mondiale che è un suo marchio, perché è nato dai festival, dalle critiche, dal pubblico che lui ha nei singoli paesi che scelgono lui come marchio, come regista, come autore.
La nascita delle piattaforme ha proprio cambiato anche la valutazione delle opere che vengono fatte.
Quindi... No, ma cioè, va bene tutto, perché va bene tutto, il mercato è questo, e quindi viva Dio che ci sia, ma la finta credenza, insomma, di chi si approccia e comincia e vuole fare film è che le piattaforme possano assorbire tutto. Sono due percorsi separati. Si può fare quel tipo di percorso, ma non verrà mai meno il nostro tipo di mestiere, perché non è che le piattaforme possano assorbire tutto, e la costruzione dell'autore, la nascita del nuovo autore che poi potrà andare a fare un film, un grande film un giorno con la piattaforma e avere quel tipo di circuitazione, ma per costruirsi sempre questo percorso deve fare, che è il percorso di festival, di piccola distribuzione, di distribuzione sala, di riconoscimento, di critica. Quello non potrà mai venire meno, perché è l'unico modo di costruire per poi anche fare film con le piattaforme, cioè non c'è niente che non va, però la costruzione del regista passa ancora inevitabilmente da questo.
E dopo queste parole sagge di Katia Rossi,
sante,
facciamo ancora una pausa di 40 secondi e poi torniamo per chiudere nell'ultimo segmento del programma con queste due dive del cinema italiano.
The Queen. Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la TV, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com. Subti Access, your vision for all.
Fred Film Radio. Stiamo parlando amabilmente con Giulia Casavecchia e Katia Rossi di film, di come si vendono i film,
come si vendono i film,
di come si ha un lavoro particolare che si impara anche un po' sul campo, direi. Tu sei stata un po' fortunata a incontrare Katia.
Assolutamente.
Beh, però sì, lei ha avuto Cifola. Cifola era un gigante,
sì, anche fisicamente, vero?
Anche fisicamente era un uomo.
Devo dire che cioè, ci sono dei venditori che restano fedeli, restano con la stessa società un po' per tutta la loro carriera. Voi, come delle vere manager, avete cambiato. Mi riferisco, per esempio, a Katia, che comunque era in Rai. Non sono tanti quelli che decidono di lasciare.
No, mi hanno dato della pazza, cioè quando sono andata via i miei colleghi, oddio, proprio disperati. No, ma credo sia anche una questione generazionale, non tanto di eroismo singolo. È un po' cambiata la percezione di quello che, insomma, del un posto fisso. Una volta stavo con Zalone, con Luca Medici a Parigi, ho detto: vedi, io sono l'antiposto fisso, perché me ne sono andata al posto fisso per eccellenza. E è cambiata, e devo dire che io ringrazio di aver avuto questo coraggio, perché ho imparato tantissimo, e ho veramente imparato tanto cambiando anche interlocutori, colleghi, aziende, che ognuno ha la sua, insomma, modalità, e quella è la cosa che mi porto a casa più bella.
Giulia, tu sei
in continuo movimento.
In continua evoluzione.
No, in realtà io, appunto, cioè, essendomi formata nei miei anni di gioventù e di studi negli Stati Uniti, questa cosa non la vedo come una cosa
uno
strana, no,
ecco.
Assolutamente, cioè lì funziona proprio così. Ma tra l'altro i venditori francesi o stranieri, tu li vedi un mercato da una parte e poi stanno da un'altra parte, ma anche gli americani, quindi in realtà c'è mobilità. Mm-hmm. Quindi
sì, è vero che i francesi sono molto,
esatto,
modulati.
Cioè, no, adesso
ma sai, forse ti colpisce in Italia perché c'è questa mentalità del posto, non dico posto fisso.
No,
però
secondo me comunque la vita è fatta di fasi, poi comunque sia, in realtà io anche internamente a True Colors ho cambiato quando poi sono stata promossa e quando mi è arrivata la responsabilità delle vendite. Per me quello è stato un cambio comunque. Quindi
sì, bello, ma anche bello drastico.
Esatto, poi era in piena pandemia, insomma, però no, è tutto molto bello.
Visto dall'esterno il vostro lavoro, cioè sembra veramente un lavoro meraviglioso, no? Se io penso a Giulia, durante l'American Film Market l'abbiamo vista arrivare sulla sua Cabrio.
No, però quello lì ero in ferie, la settimana dopo.
Era la settimana dopo. No,
ma io ho pagato un'utilitaria e poi mi hanno fatto l'upgrade, quindi
mettiamoli così, mettiamoli per cortesia.
Però insomma è una vita che soprattutto vista dall'esterno, da qualcuno, sì, che non capisce quanto è pesante e faticoso in realtà.
C'è Katia che scuote la testa,
io dico,
proprio triste.
Chiunque mi si approccia, i giovani che vogliono fare questo lavoro, dico: ragazzi, è 99% rogne contrattuali, rogne di materiali, rogne di fiscalità, di amministrazione, di fatture. L'1% è l'adrenalina della vendita, il festival, tutto il resto. Non sei un bravo venditore, per me, se ti importa solo dell'aspetto glamour della vendita, di stringerti la mano e chiudere la vendita, perché un bravo venditore deve portare a casa fino alla fine, fino all'ultima fornitura, fino all'ultimo pagamento,
sì,
il contratto.
Un buon venditore è un project manager.
manager che segue il progetto dall'inizio alla fine.
Assolutamente, quindi però, è un falso mito.
Però
diciamo,
quello che vedono è questo 1%.
Esatto.
Vabbè, ma
non
certo, sanno di tutto quello.
Esatto, che è come il famoso iceberg.
Come quelli che dicono, ah, tu lavori nei festival, che
esattamente sì, la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa.
Poi per carità ci sono lavori più brutti, quindi nessuno si lamenta, però comunque relativizziamo.
Però ci sono dei venditori che proprio li vedi che ti stanno parlando con te, poi vedono passare qualcuno, non ti salutano, non ti cambiano, vanno subito verso il potenziale cliente, così comunque invece loro hanno questo plus che è proprio la simpatia, va detto.
Beh, e questo secondo me fa parte del discorso che diceva Katia prima. Tu devi sapere, cioè devi restare umano, perché la tua umanità diventa una plusvalenza a livello di vendita,
sì,
e di rapporto.
Io chiuderei
con gli
così
altri.
Proprio. Sì, totale.
No? Siete umane, grazie.
Siete umane. Siete poi umane. Giulia umane. Si vede che ha un passato da filmmaker, perché insomma ci dà anche dei consigli importanti quando ci facciamo
le foto. Comunque, cioè, è importante.
Io le uniche foto che ho sui red carpet ai festival me le ha fatte Giulia.
Ma
perché io sono anti proprio da questo punto di vista zero.
La negazione
e quindi il mio book fotografico è tutto grazie a Giulia, perché altrimenti non avrei mezza foto di me stessa ai festival.
Ci sono dei film della mostra, non tra i vostri, che avete visto e che vi hanno particolarmente colpito e che...
Sì.
Che avete pensato, mi sarebbe piaciuto poterlo vedere.
Ah, beh, quello tantissimo. Io purtroppo ho visto molto poco, però ho visto Besson, che mi è piaciuto tantissimo. Dogman, proprio mi sono emozionata, commossa, e ho detto: vedi che bello, a volte anche cioè, quanto cambia la prova attoriale, quanto cambia avere, mettere umanità, perché alla fine penso che quando c'hai il cuore, anche un film può avere anche dei difetti, ma per me è la parte di cinema che mi interessa di più, più che i fuochi d'artificio. Quindi sono uscita da Dogman proprio commossa, e mi sarei veramente portata a casa Caleb Landry senza i 300 milioni dei cani, però va bene.
Pensa quello... che per esempio la stampa anglosassone era molto, non è piaciuta.
Non l'ho amata.
Perché noi siamo persone più di panza.
Sì, no, poi perché gli anglosassoni sono difficili, lascia fare, va.
Io invece ho amato tantissimo il film di Lanthimos, Things.
Tutti,
tutti. Beh, lo so, infatti, mi unisco al coro. Però in realtà la cosa bella, a me lui piace molto, però lui è proprio il classico regista europeo contemporaneo che ce l'ha fatta,
sì.
Cioè che proprio si è established.
Lui è riconosciuto,
cioè
il nome.
Vendere Lanthimos, se io avessi domani, cioè il prossimo film di Lanthimos, io vado, chiamo,
non ci saluta più.
No, a parte questo che assolutamente. No, però vendere Lanthimos adesso lo vendi su sceneggiatura il prossimo.
Ah, sì, sì.
Cioè
sì,
dopo questo
sì, non fai,
ma già
fatica,
probabilmente ecco. Questo è stato venduto su sceneggiatura, però è
avrei voluto leggere la sceneggiatura, perché secondo me era complicato da comprendere.
No, perché appunto rimane autore, però riesce a fare una cosa spettacolare, riesce comunque a stupirti anche con effetti speciali, no?
Beh, è uno che non si è mai venduto e che ha sempre fatto quello che gli pareva, a prescindere dal risultato e dall'effetto commerciale.
No, ma infatti, ecco,
quello,
forse,
secondo me,
cioè, senza fare nomi, però è un coraggio che forse ci manca in Italia. Ecco, sì. un regista così, che fa un film così, o che arriva a fare un film così, forse non...
Forse manca anche un coraggio produttivo dietro, perché poi siamo sempre lì. Se vogliamo aprire questa porta, che non apriamo,
no.
Perché sennò siamo qua fino a domani.
Sì.
No, è sempre un po' chi ti porta avanti, perché il regista può essere geniale, ma se non ha poi una produzione dietro che ci crede, non vai da nessuna parte.
Sì, ci sono anche degli attori straordinari, secondo me, che fanno un po' la differenza. Io non so se voi avete questa sensazione. Io vivo all'estero tanti anni, però ho sempre un po' la sensazione, quando vedo i film italiani, che gli attori non siano a volte allo stesso livello di quelli anglosassoni, per esempio, una scuola diversa.
È una scuola diversa.
Sicuramente una scuola diversa. Pensa che a volte, non parlo dei grandi film e dei grandi attori, ma quando hai il prodotto medio, una delle obiezioni che ci fanno più spesso è che gli attori, loro li percepiscono overacting, cioè che stiano troppo manieristicamente recitando, però è proprio secondo me una questione culturale nostra che noi non percepiamo perché li vediamo, siamo forse anche noi overacting anche mentre parliamo e per loro è un po' troppo per diciamo il parterre internazionale. Però insomma queste sono anche le particolarità e poi questo non è vero invece sulla serie A diciamo attoriale, parlo più del...
Sono più teatrali nella recezione degli italiani, sempre è quello che ci dicono.
L'altro giorno c'era un panel al padiglione italiano dove c'erano un po' tutti i rappresentanti dell'industria italiana e si parlava molto del fatto che la serialità italiana sta andando bene, c'è stato proprio un salto di qualità. Voi vendete anche le serie?
No.
Ma le guardate? Vi piacciono?
No. Non le guardiamo.
Sono delle puriste.
Ma io sono talmente concentrata, guardo tanti film, che se devo staccare e fare una cosa per il mio piacere, io mi metto davanti a una partita di tennis, guardo il tennis che mi svuota la testa, ma non posso mettermi a impegnarmi, diciamo, a seguire una serie, non è proprio il mio cup of tea, mi dispiace, ma non ce la faccio, quindi professo la mia totale ignoranza. A volte mi portano progetti, questo è l'attore di Mare Fuori, mai visto un nanosecondo, quindi io non so, vivo un po' fuori, che è anche un limite, però non ce la faccio, siamo tutti umani, restiamo umani.
No, io ho proprio un problema con l'arco narrativo, cioè per me... anche se sono fatte bene, ne ho viste pochissime, però la storia prolungata che poi non trova una fine, cioè è come se vedere una serie poi mi leva il tempo di vedere 10 film che non ho visto e che vorrei recuperare magari, no? E quindi sì, anche io sono molto
ignorante. Però confermo, è vero che la serialità italiana in questo, da quel punto di vista, siamo veramente... E tra le industrie più riconosciute,
sì, a me...
però un altro campionato, ragazzi. Parliamo di un altro campionato.
Assolutamente.
Chiuderei con una domanda: c'è una a entrambe la faccio. Tra i film che avete venduto ultimamente, c'è qualcuno che siete rimaste un po' male perché lo avete amato tanto, ma non è andato bene come speravate?
Io non lo dico manco sotto tortura, quindi fatemi.
Quindi speravo su una domanda.
No, perché poi io devo uscire da qua.
Poi ti dicono: cosa hai detto l'altro giorno?
Esatto.
No. Angelo, fai tu allora una domanda alla quale posso rispondere.
No, io avevo già chiesto tutto quello che mi interessava chiedere. Facciamo una chiosa sui festival. No? Il rapporto concettualmente, commercialmente, il vostro approccio mentale alla vendita festival rispetto alla vendita commerciale, quanto cambia? Cioè, qualche tipo di considerazioni fate, ecco.
Anche questi sono due percorsi diversi. Il Sesto diceva sempre, mio capo, sempre che la partecipazione ai festival è inversamente proporzionale al successo del commerciale del film, perché se tu un film l'hai venduto dappertutto, non hai più modo.
Motivo.
No, non hai più modo di fare i festival, perché poi il distributore in quel paese diventa il dominus di quel paese e decide a quali festival in quel paese andare.
Certo.
Se invece io in quel paese non l'ho venduto un film, devo capire qual è la strategia di festival in quel paese. Però sono due cose che vanno in parallelo. Io prediligo sempre avere una circuitazione molto grande, che è un enorme lavoro alla fine, per una resa commerciale molto piccola, però il film esiste, l'autore esiste. Io ho venduto il primo film di Alice Rohrwacher, che ha fatto 150 festival nel mondo, Corpo Celeste, e l'autore si attesta, quello che dicevamo prima, anche grazie a questo lavoro certosino enorme che facciamo. E quindi, però insomma, selezionando anche eventi, diciamo, che hanno una certa,
sì, capendo
una
quale
ragione di
che ha più
essere,
senso,
ecco,
per
non
quel tipo
il
di
festival
film
delle caciotte che diventa la sagra della caciotta in Cambogia, ecco. No.
No, ma infatti il festival, comunque la strategia festival ha comunque programmata, va organizzata prima, la prima internazionale, la prima asiatica, la prima nordamericana, quando non ci sono delle vendite. Io sono d'accordissimo con Katia, il business model è lo stesso. L'unica cosa che aggiungerei sui festival è quanto falsa il giudizio dei festival l'autore, la percezione dell'autore, perché molto spesso ci siamo trovati davanti a registi che tornavano da feste e dicevano: ah, ma il mio film ha avuto successo, mi hanno fermato, mi hanno detto perché non è distribuito qui, perché poi un distributore che acquista i diritti e deve fare del marketing, deve portarlo a un pubblico più tra virgolette generalista nel suo, certo, paese, sì. Non incontra necessariamente la nicchia che va al festival, che tra l'altro l'ha già visto.
Sì. Perché no, ma poi è vero, sono due pubblici diversi. Esatto. Per quello che vi chiedevo, perché
c'è, e quindi la percezione spesso è: ah, ha avuto questo successo, perché non va in sala? Perché?
Perché? Non so.
Non per colpa vostra, perché siete bravissime, l'abbiamo capito. Allora, ringraziamo moltissimo queste due meravigliose ospiti che abbiamo avuto stamattina, Katia Rossi e Giulia Casavecchia. Sarebbe bello creare un appuntamento anche breve, una specie di podcast di loro due, no? Tipo Grace and Frankie dei sales.
Le Grace and Frankie dei sales, va bene.
Perché secondo me funzionano molto bene. Grazie ancora.
Grazie a voi per averci invitato e per aver messo un faro sul nostro lavoro sommerso,
oscuro,
questo
che secondo me comunque avrà attratto qualcuno, perché comunque al di là di quell'unico 1% di glamour e di così bella vita, c'è anche un 99% di duro lavoro. Grazie ancora, buon viaggio a Katia, che via Roma va a Toronto. Invece Giulia non va a Toronto. Mi,
no,
non va,
c'è un mio collega però.
Oh, ok. Buon fine festival, grazie ancora per essere state con noi. Continuate a seguire Fred. Yes. Tra poco c'è The Super Today, vedo già Angela Prudenzi qui fuori. Ciao ciao ciao.
Grazie.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.